Buonasera e bentornati ad una nuova puntata di Notte Horror. Puntata speciale, puntata super speciale, perché tutte le nostre puntate hanno qualche cosa di insolito, inedito, tenebroso. Il titolo è Tulu, vieni a giocare con noi. Tulu, non so se la pronuncia è proprio quella giusta, ma bisogna aver paura a pronunciare questo nome. Oggi, 17 giugno, è una data doppiamente speciale perché potete trovare in uscita una graphic novel della Sergio Bonelli Editore dell'Acmon, una graphic novel che parla proprio di questa divinità. E soggetto e sceneggiatura sono di due amici molto molto speciali, Luca Enoch e Stefano Vietti. Ma noi avremo modo di raccontare e approfondire e scendere nelle tenebre con queste presenze per raccontare bene Tulu, Death May Die. Anche la morte può morire. Non spaventatevi troppo. E con questo brano dedicato a H.P. Lovecraft di Graham Plowman, il compositore, ci farà compagnia mentre parleremo di questa presenza. E ne parleremo con uno degli autori della graphic novel, che non è soltanto autore della graphic novel. Stefano, ci sei? Sono presenze inquietanti. Il Cthulhu, il dio divoratore, li sta portando via. Allora, innanzitutto raccontiamo chi è Cthulhu. Cthulhu è una creatura terrificante, è una divinità che appartiene all'universo dello scrittore H.P. Lovecraft. È uno scrittore che ha creato un mondo da cui è impossibile allontanarsi, perché ti avvolge, ti coinvolge, e a cui tutti gli amanti dell'horror, del mystery, del fantasy, nel bene o nel male, fanno riferimento. E su questo continuiamo a lasciarci trascinare dalla musica.
Thank you.
Death may die, anche la morte può morire. E abbiamo invitato l'autore, la persona che ha scritto il soggetto, Luca Enoch. Luca, sei in linea?
Sono qua, nonostante la maledizione dei grandi antichi ci perseguiti, e quindi sono qua al fisso con la cornetta, perché una maledizione ha colpito il mio cellulare e quindi...
Ma in effetti, mai successo nella diretta di Radio Atlanta, ma evidentemente già pronunciare questo nome ci porta...
Quando si parla di Lovecraft invece accade anche questo, va bene.
Oggi tra l'altro però noi non ci facciamo coinvolgere da queste forze malefiche, perché oggi esce la graphic novel che tu hai ideato e scritto dal titolo proprio Cthulhu, anche la morte può morire.
Esatto, oggi è proprio la data di uscita in libreria di questo bel cartonato che si chiama proprio Cthulhu Death May Die, e che è una operazione congiunta, l'edizione italiana di una edizione diciamo internazionale della Camon Comics, che qua in Italia è edita da Sergio Bonet editore.
Allora, cioè già due nomi, due garanzie possiamo dire. Quindi, tra l'altro, io sono anche particolarmente felice ed emozionata, perché più che i grandi antichi, i grandi maestri abbiamo ospiti, Luca. Allora, senti, da come nasce l'idea? Che cosa racconta? Perché si ispira a un gioco da tavolo, anzi un board games, come si dice adesso.
Esatto, che ha il titolo della graphic novel, perché questo progetto nasce dall'idea di David Preti, che è il CEO della Camon, che ha voluto portare su carta delle storie ispirate a tre dei suoi principali giochi, board game, che sono Invader, Zombicide e appunto questo nuovo di Cthulhu, Death May Die. E quindi il progetto in cui io e Stefano Vetti siamo stati coinvolti era quello di, a partire dagli universi narrati dai giochi, da questi board game, costruire delle storie seguendo sia la natura dell'ambientazione che quella dei personaggi, sia diciamo le regole del gioco, per cui uno magari è un gioco tutti contro tutti, l'altro invece è un gioco sociale, per cui tutti devono aggregarsi per poter far fronte contro il nemico. Quindi anche le nostre storie poi rispecchiano questa modalità di giochi, partendo appunto dai board game della Camon.
Infatti la puntata sì, l'abbiamo proprio intitolata in vostro onore, Vuoi giocare con me?
Ecco, titolo azzeccatissimo, perché si parte da questi giochi, e queste storie tra l'altro possono essere usate come, possiamo chiamarle espansioni, come le chiamano i giocatori sia di ruolo che di board game, perché ognuna di queste tre graphic novel, noi adesso ci concentriamo su quella chiaramente ispirata a Lovecraft, a Cthulhu, ai miti di Cthulhu, hanno dei personaggi creati ex novo da Stefano e da me, con le loro schede, con le loro miniature, perché oltretutto nel crowdfunding che viene gestito dalla Camon per il lancio dei loro giochi, ma anche per il lancio di queste edizioni, chiamiamole internazionali, diciamo il pacchetto per i backer è accompagnato, a seconda di quello che uno mette dentro, di quello che uno sgancia con i soldi, anche le miniature dei mostri e dei personaggi che sono state create appunto ex novo per queste storie. Quindi diciamo che è una sinergia tra storia, fumetti, personaggi inventati da Stefano a me e miniature realizzate dalla Camon per queste edizioni a fumetti.
Beh, insomma, direi che come seconda avventura avete scelto un universo che non è poi tanto semplice.
E direi di no, un universo che doveva essere complicato anche per lo stesso autore.
In effetti, cioè o si gioca duro oppure non si gioca.
È inutile scherzare, non siamo qui a pettinare le bambole, dicevano certi metrapense televisivi.
In effetti, questo proprio il grande antico, il mostro che non può morire, Cthulhu, e noi durante questa puntata l'accompagniamo con una composizione musicale che piano piano ci introduce nel regno dei grandi antichi. Già queste note fanno paura, quindi nel frattempo vediamo se riusciamo a superare l'influenza malefica e se ci ha raggiunto in linea il tuo complice Stefano Vietti. Stefano,
eccomi,
ci sei?
Ciao a tutti.
Eccoti, ciao, benvenuti.
Era in corso un attacco zombie e mi sono distratto un attimo a difendere a casa.
Ma ci credo, ci credo. Guarda, noi siamo pronti a tutto ormai. Cerchiamo di superare queste influenze del numero 17 e intanto con Luca ci stava raccontando questa uscita, questo cartonato speciale. Insomma, avete scelto comunque un tema che non è proprio tra i più abbordabili. Tulu.
Sì, tanto perché la Common, la società di giochi da tavolo che ha deciso di investire nei fumetti, ha questo titolo a catalogo che va fortissimo, questo gioco Cthulhu That May Die, e quindi ha voluto, tra i vari titoli, ha scelto come primo investimento grosso nei fumetti appunto Cthulhu.
Ma vi siete andati a ripassare l'universo
allora,
profondo?
L'ha fatto più Luca di me, perché è stato lui a scrivere proprio la sceneggiatura intera dell'albo, e quindi si è con piacere, perché siamo entrambi appassionati di Cthulhu, di Lovecraft e dei suoi racconti. Però lui si è smazzato una sorta di rilettura che sappiamo essere abbastanza impegnativa, perché Lovecraft ha scritto parecchio.
Impegnativa, quindi... ma di grande piacere. Tengo a dire che comunque,
certo,
il soggetto l'abbiamo scritto insieme, poi ci siamo messi lì a studiare il gioco perché doveva avere un'attinenza anche.
Mi siete messi a giocare, lo so.
Abbiamo dovuto proprio aprire, mettere giù le miniature sul tavolo, tirare fuori le schede e capire come si sarebbero mossi i personaggi e di conseguenza scrivere il soggetto. Una volta scritto il soggetto, sì, io ho realizzato la sceneggiatura di queste quattro parti, e per farlo, per documentarmi, per entrare soprattutto nell'atmosfera dei racconti di Lovecraft, mi sono riletto Lovecraft, per cui voglio dire tutti i racconti principali, quelli in cui compare per primo Cthulhu, quello in cui compare per primo Yog-Sothoth, che è il capoccia di Cthulhu, e mi sono andato a rileggere tutti quei racconti che avevo letto quando avevo, non so, 17-18 anni.
A Notte Horror non ci sono profani, chi ci segue ormai è espertissimo,
le cose le sa,
però siccome ci ascoltano anche poi i bambini, gli adolescenti, per renderli più accattivanti, allora Cthulhu è un essere semidivino. Insomma.
Sì, esatto, fa parte dei grandi antichi, che sono esseri enormi, mostruosi, alcuni hanno una vera e propria forma, che sono prigionieri da eoni sul nostro pianeta, sotto gli oceani, sottoterra o in lontani sistemi planetari. Ad esempio Lovecraft ne piazza diversi su questo pianeta dal nome assurdo, che in realtà non è altro che Plutone, perché Plutone era visto da lui come diciamo la base d'avanguardia di questi esseri, che non sono esseri extraterrestri, sono extradimensionali, loro viaggiano nell'universo attraverso porte dimensionali. E alcuni di questi giacciono da ioni, non si capisce, lui non lo racconta, si guarda bene da spiegare le cose, perché la fascino dei suoi racconti è il non detto, il non raccontato pienamente, no? Come il mostro di Alien, che rimane affascinante fino a quando non lo vedi a figura intera, perché poi è svelato. Invece i mostri di Lovecraft non sono svelati, sono raccontati, ma anche descritti, no? In maniera che se tu, lettore, con la tua fantasia, a immaginarteli. E quindi per calare nell'atmosfera Lovecraft del Miskatonic County, di questa regione del New England che è inventata, sì e no, perché ci sono dentro fiumi e città esistenti, altri invece che non sono sulle carte, noi ci siamo, mi sono letto.
Ripassato praticamente.
Sì, esatto, ho fatto un bel ripasso, sempre volentieri, da tanto tempo che non prendevo in mano i racconti di Lovecraft.
È vero che poi restano sempre, insomma, sottotraccia, sono dentro, ma questa divinità, oltre a essere gigantesca, ha anche un aspetto molto particolare, perché ha una faccia che somiglia un po' a un grande polipo con tentacoli, occhi rossi, insomma.
Sì, è vero, Cthulhu diciamo che è quella che è stato più raffigurato, perché forse meglio descritto, e quindi anche gli illustratori che si sono cimentati nel corso degli anni hanno raffigurato anche in 3D, anche in sculture, questo enorme essere con ali di pipistrello e la testa di polipo, di piovra, veramente un mostro inaudito. Gli altri invece, poi i grandi antichi veri e propri, sono meno descritti, infatti non si sa che forma abbiano, anche nel nostro racconto, che è un racconto a fumetti, e quindi bisogna farle vedere le
esatto,
cose.
Esatto, visivo proprio.
Sì, perché... non si può scappare, puoi girare, stare dietro l'angolo fino a un certo punto, ma a un certo punto devi fare vedere. Quando facciamo vedere i grandi antichi che riescono, cercano di penetrare nel nostro mondo, il disegnatore, che è Riccardo Crosa, ha avuto un bel da fare a mostrare, ma non compiutamente. È stata una bella fatica anche quella, proprio la realizzazione grafica del racconto, non soltanto la scrittura, perché poi non dimentichiamo che il fumetto è soprattutto arte visiva, e quindi deve mostrare quello che racconta.
È arte visiva, infatti. Tu e Stefano avete scritto il soggetto,
esatto.
Poi tu e la sceneggiatura, e i disegni, come accennavi, sono di Riccardo Crosa e di Simone Paoloni, quindi un bel team.
E le chine, e poi il colore, che è un colore narrativo, un colore molto particolare, di Paolo Francescutto, che è il nostro capo colorista anche per la nostra serie di Dragonero per Bonelli, che in accordo con il disegnatore, con Riccardo Crosa, ha scelto una colorazione assolutamente innaturale, con dei colori, un fil rouge di colori
rosso
che seguono,
il blu,
si corrono e si rincorrono per le tavole, un po', dicevano loro, di ispirarsi al primo Suspiria, quello di Dario Argento, per quelle colorazioni assurde e innaturali. In effetti l'effetto è stato notevole.
È una gioia per gli occhi, infatti. Ma prima poi di raccontare il sodalizio che vi lega, perché voi siete i papà di Dragonero, quindi qua insomma emozione.
Sì, genitore 1 e genitore 2.
Esatto, bravo. È vero. Prima poi di arrivare anche alla creazione di questi mondi, volevo raccontare senza svelare un po' questa, chiamiamola così, graphic novel che esce, perché queste terrificanti creature di cui abbiamo parlato, dell'universo di Lovecraft, si aggirano all'interno del mondo di Death May Die. C'è un orfanotrofio, viene stretto d'assedio, e poi che cosa succede? Come si attiva la storia? Come si attiva il racconto?
Il racconto si basa sul canovaccio classico della cerca, cioè uno o più eroi riluttanti, che farebbero anche a meno di esporsi e di cacciarsi nei guai, partono per una cerca, perché devono trovare un oggetto riportato il quale nella comunità, in questo caso l'orfanotrofio, potrà risolvere il problema, potrà salvare tutti quanti, che è un canovaccio classico, da antichi greci fino a Guerre Stellari, questo è il canovaccio dell'eroe riluttante che parte per il viaggio, che poi lo cambierà per tutto quello che trova, eccetera. Per cui man mano la piccola protagonista, che è Elisa, che è una bimba già strana di suo, perché si muove con una lanterna dentro cui c'è un liquido tipo formaldeide in cui galleggia un teschio,
una specie di demone,
una capra. Lei infatti si arrabbia quando dicono che quella è una capra, no, lei dice che è un demone che le parla e la consiglia. Si mette in viaggio da sola e man mano raccoglie per la strada persone che l'aiutano e che quindi si uniscono al suo gruppo. Gruppo che poi diventerà un quartetto di personaggi molto molto diversi tra loro, che anche questo nel classico canovaccio della compagnia, no? che si imbarca in un viaggio pericoloso, in varie tappe troverà gli elementi che servono per combattere il male e poi arriveranno alla soluzione finale che non svediamo.
Quindi un'eroina, degli amici aiutanti, ma una cosa che mi ha colpito, poi non voglio svelare il tutto perché è una ricerca, l'ambientazione. Chi ha avuto l'idea dell'ambientazione?
Dunque, l'ambientazione, cosa ti riferisci? Proprio alla
l'epoca,
campagna,
l'epoca. Siamo negli anni 20.
Sì, quello è una cosa che arriva, innanzitutto da una ambientazione contemporanea a Lovecraft. Lui viveva negli anni 20-30 del Novecento e ambientava le sue storie in tempi contemporanei. Quindi il gioco da tavolo della Camon, Death May Die, è ambientato proprio negli anni 20, con dei personaggi, che ognuno ha le sue card, eccetera, che sono personaggi che ricordano personaggi più o meno famosi o realmente esistiti di quegli anni. Quindi vogliamo,
visto una Louise Brooks, visto.
Sì, è stata una Louise Brooks l'attrice, c'è un tizio che ricorda Al Capone, un altro che ricorda Rasputin, il prete degli zar di Russia, un'altra che ricorda Einstein e quant'altro. Cioè tutti i personaggi che comunque sono vissuti in quel periodo e di cui il gioco si appropria per farne dei protagonisti del gioco. Noi li abbiamo utilizzati come sottofondo, nel senso che i nostri eroi, che sono però eroi nuovi che abbiamo creato Stefano ed io, si muovono e incontrano i personaggi che poi invece i giocatori trovano nel board game.
Allora Stefano, quali sono poi le introduzioni nuove, questi protagonisti che noi vediamo agire poi nelle bande dessinée, nella graphic novel?
Sì, intanto volevo aggiungere una cosa particolare.
Ma voi parlate, siamo tra amici, quindi non c'è, chiunque può raccontare, assolutamente.
Anzi,
vi dovete contraddire, perché poi Stefano mi ha confessato su Lovecraft una cosa che volevo approfondire tra poco.
Sì. Ah, ok, va bene. Ti stavo dicendo che volevo aggiungere una cosa particolare, perché nel mondo di Death May Die i grandi antichi sono già arrivati. Il mondo in sostanza è nelle loro mani, quindi sono già attorno alle persone, si nascondono tra gli uomini, anzi si palesano ormai, e quindi risulta un orrore ancora più tangibile. Succedeva nei personaggi dei racconti di Lovecraft una costante caduta verso la follia, cioè parti sano e non sai come pazzo arrivi, in sostanza, perché l'incontro con i grandi antichi ti porta alla follia. E questa avventura noi l'abbiamo giocata su quattro personaggi principali, che sono: la prima è questa ragazzina Lisa, poi abbiamo inserito un messicano grintoso che si chiama Jack Munoz. Com'è?
Munoz, carino, molto carino.
Munoz, sì, perché la ricerca dei nomi e dei cognomi dei personaggi è una delle avventure di noi autori. Ecco, perché finché non riusciamo a trovare il nome del personaggio non siamo tranquilli e il procedimento creativo non procede.
È così, è vero.
Quindi ci studiamo i nomi, e ovviamente in linea con i vari personaggi. Poi abbiamo Rocco, che è un personaggio italiano, entra diciamo in gioco nell'avventura come terzo personaggio. E
sì,
poi abbiamo
lui è un veterano della prima guerra mondiale, che si porta dietro tutti gli shock, le esperienze traumatiche della guerra di trincea, che infatti poi rivive seguendo il suo modello di pazzia nell'avventura.
Esatto, sì, tra l'altro c'è una scena drammatica molto bella dove vediamo che lui cade proprio nella follia e affronta il pericolo credendo di essere ancora in trincea. Quindi c'è tra l'altro quella scena stupenda, è stata disegnata da Crosa in maniera veramente tosta, con dei colori bellissimi, molto freddi, perché durante la lavorazione noi utilizziamo il colore in modo narrativo, non semplice colorazione delle pagine. Quindi a seconda del lato emotivo che vogliamo comunicare, con il colorista si decide un tipo di colore, una dominante da utilizzare per le varie scene.
Infatti ho visto che c'è una predominanza forte del rosso, dei blu. Quindi...
Sì, il rosso è un po' il colore dominante di tutto il racconto, e soprattutto quando entrano in scena i demoni. Poi a seconda delle location si sono studiate vari altri dominanti, e questa è una tecnica che si usa già da tempo nel mondo dei fumetti e tantissimo nel mondo del cinema, dove si varia proprio a seconda dell'emotività che vuoi dare, si varia il colore.
La fotografia nel cinema e il colore giustamente nei fumetti.
Sì, ma noi abbiamo in mente gli storyboard emotivi della Pixar, che uno li guarda e vede come per ogni scena cambia la tonalità maggiore cromatica a seconda di quello che uno vuole comunicare. E lo stesso ha fatto appunto Paolo Francescutto in accordo con il disegnatore per questa storia. Ultimo personaggio è una donna, una ragazza, Annabelle, che è una creola di New Orleans e che è nipote di una delle grandi regine del voodoo di New Orleans e quindi ha, diciamo, poteri di cadere in trance. Anche quella segue il suo percorso folle che riguarda la possessione e il contatto diretto con gli spiriti del voodoo.
È una bella squadra per sconfiggere i demoni.
Uno diverso dall'altro, ognuno con le sue peculiarità.
Infatti, prima Stefano aveva parlato poi della ricerca dei nomi, che è una parte essenziale del processo creativo. Ma come nasce una storia? Oppure dovrei dire meglio, da dove nasce una storia?
Ma di solito le storie nascono davanti a una pizza, una birra. Quelle almeno in comune tra me e Luca, e così è nato Dragonero, perché ci trovavamo in una trattoria in occasione di una Lucca Comics and Games del 1995, addirittura andiamo veramente indietro.
Che location fantastica, Lucca!
Sì, una vita fa, e chiacchierando davanti a una birra e una pizza abbiamo iniziato a creare il
nostro personaggio. Era una minestra di farro, ti ricordo, non era
una minestra di farro toscana.
Una minestra di farro, vedi, ricordi come sono. Però mi ricordo che c'era una tovaglietta di carta tutta macchiata dove Luca ha iniziato a disegnare la mappa del mondo di Dragonero.
Certo. Girando attorno alle macchie di unto, ho creato un primo abbozzo dell'Erondar, il mondo dove si muove il nostro eroe, perché per il fantasy, così come per qualunque altra cosa, si parte sempre da una mappa. Bisogna visualizzare il luogo in cui si pongono le avventure dei personaggi, e così abbiamo fatto anche per questo, perché la nostra Miskatonic County aveva già una mappa realizzata non da Lovecraft ma dai suoi epigoni, o comunque dai fan che si sono divertiti a ricreare e a piazzare i fiumi e le città inesistenti tipo Dunwich o Innsmouth in una regione che appunto è il New England americano, che in realtà che esiste, che ha una sua morfologia. E anche lì si parte da una cartina, da una mappa, in modo da poter muovere i nostri personaggi con una coerenza anche geografica.
E voi siete proprio dei creatori di mondi, e per Cthulhu noi, per accompagnare un po' nell'atmosfera, abbiamo trovato dei brani di death metal molto molto forti per farci un po' paura, giuro non esagereremo troppo. Arrivano con i Metallica, Dream No More, ci siamo andati abbastanza soft, poteva capitare di peggio.
Sì, potevano capitare gli Alkaloid.
Però questa canzone ci aiuta anche a capire, diciamo, il sottotitolo di Cthulhu, anche la morte può morire, perché questo grande antico dorme e sogna e ti coinvolge nei suoi incubi, e in realtà non si può uccidere.
No, beh, nessuno ci ha mai neanche lontanamente provato, giusto, si possono addormentare. Sì, il concetto è che questi, come dicevo prima, questi grandi antichi già sono qua, ma non solo nella nostra storia o nel gioco della Camon, ma proprio nell'opera letteraria di Lovecraft, giacciono, dormono e sognano sotto la coltre della terra e degli oceani. Cthulhu stesso giace in questa città, Riley, comunque non mi ci metto neanche a pronunciarla.
È vero, hanno delle pronunce.
Chissà come vengono pronunciate questi nomi. E comunque lì dorme e attende, dorme e morto, non si sa, in questo senso anche la morte, no? Una delle frasi, con il passare di strani eoni, anche la morte può morire, nel senso che chi si credeva morto può risorgere e tornare a calcare la terra. Questa è la grande minaccia che incombe sempre sui personaggi e i protagonisti dei racconti di Lovecraft, che questi esseri assolutamente indescrivibili sono qua, non si sa bene dove, giacciono in attesa e sono vivi, non sono vivi, sono morti, ma possono risorgere se le condizioni lo permetteranno, e una volta risorte porteranno distruzione, ma soprattutto corruzione sulla terra. Che era una
mi sa che ci siamo un po'.
Sì.
Non è facile.
Vedi che alla fine si torna sempre agli zombie.
Fantastici. Infatti non è facile orientarsi nell'opera di Lovecraft. Anch'io Stefano, anch'io preferisco gli zombie. Li trovo divertenti, brillanti. Insomma, noi abbiamo fatto tra le prime puntate parlando di Apocalypse Zombie, saremmo andati avanti per una vita.
Sono più semplici, voglio dire, vanno le un colpo in testa, la cosa è finita.
Ma mica vero, non è detto. Conosco degli zombie che vanno veloci,
che corrono, sì, come quelli di Black Summer, in effetti, che fa veramente paura.
Infatti, e l'altro board game della Common era proprio sugli zombie, quindi siamo sempre in tema.
Siamo lì, sì, esatto.
Ma la cosa che mi piace, insomma, per cui sono felice, onorata, insomma, sto saltando, di avervi ospiti e sta reggendo il collegamento, quindi un po' Cthulhu l'abbiamo neutralizzato.
Grazie alla linea fissa, diciamo che i grandi antichi si attaccano ai ripetitori dei cellulari, ma
mai fidarsi.
È ancora in tos, esatto.
Ma voi avete in comune con Lovecraft tante cose, anche se so che Stefano poi non è proprio un entusiasta, lo diciamo, ma anch'io personalmente faccio difficoltà.
Diciamo che di Lovecraft apprezzo certi racconti piuttosto che l'autore nel suo insieme, cioè io ho letto tutto quello, i suoi racconti li ho letti tutti, però non moltissimi mi hanno appassionato, ma questo mi accade un po' in generale, un po' con tutti gli autori. Posso dire la stessa cosa ad esempio anche di Stephen King, dove ho letto quasi tutto quello che ha scritto, però molti libri, molti romanzi, molti racconti non mi hanno lasciato tantissimo, mentre altri li trovo degli assoluti capolavori.
No, nel mare magnum di queste opere mastodontiche.
No, poi sai, Lovecraft ha scritto talmente tanto, guarda, io qui davanti adesso, che l'ho scovato adesso nella mia libreria, un libricino che si intitola Diario di un incubo e raccoglie i taccuini di Lovecraft dal 19 al 35. E qui si vede, sfogliandolo, che sono tutta una serie di appunti di tutti i racconti, le idee che gli venivano mentre viaggiava, che è un processo creativo che è comune a tutti gli autori. Cioè anche io e Luca, come tutti gli scrittori che conosciamo, gironzoliamo con un taccuino sempre con noi, una penna, perché vuoi in treno, vuoi sulla metro, oppure mentre si è seduti al ristorante o mentre si sta pensando per fatti propri, anche una sera sul balcone ti arriva un'idea, ti arriva uno spunto per qualcosa e cosa fai? Lo annoti. E spesso questi spunti vengono utili per trasformarsi in racconti, in storie o anche in piccole scene all'interno di una storia, per esempio. E Lovecraft faceva lo stesso. C'è questo libricino che non credo sia, tra l'altro, è un Oscar addirittura narrativo, non è trovabilissimo, però dentro ci sono un po' dei, come raccoglieva lui le idee, e già da lì si vede che era abbastanza fuori, perché alcuni appunti sono incredibili, poi da come sarebbe nato poi da certi appunti, chi lo sa, perché molti non li ha sviluppati, però si annotava tutto.
E da lì infatti che poi parte il processo creativo. Voi siete creatori di mondi e a questo punto andiamo avanti, quindi ci lasciamo un po' il mondo delle tenebre, degli incubi di Lovecraft, entriamo invece in uno spazio, se vogliamo, anche più brillante, lo spazio di Dragonero.
E lì ormai il nostro personaggio ci accompagna da tantissimi anni. È partito come una graphic novel, come un romanzo a fumetti per la Sergio Bonelli Editore, disegnato da Giuseppe Matteoni, è uscito nel 2007.
Il primo numero, 2007.
E doveva essere un progetto a sé, perché faceva parte, era il primo della nuova collana dei romanzi a fumetti Bonelli.
Sì, esatto, era una storia autoconclusiva, tra l'altro,
esatto,
anche lì con,
esatto,
il canovaccio classico della compagnia che si forma, si disperde e si ritrova per compiere un'opera che poi va a salvare il mondo. Quindi per la nostra prima storia fantasy in Bonelli noi abbiamo scelto un cavaliere, abbastanza classico. Sì.
È vero, un cavaliere, uno scout, però con degli elementi sempre innovativi, anche perché, come raccontavate prima, per il fantasy bisogna conoscere la geografia e la storia.
Sì, noi almeno come spunto creativo, io e Luca, innanzitutto abbiamo un fatto nel nostro passato di lettori, perché se vuoi scrivere devi leggere, e se smetti di leggere smetti di scrivere. Questo sia chiaro a tutti quelli che vogliono fare il mestiere dello scrittore o del creativo.
Perché dopo ci rubano il lavoro.
No, mai.
Diciamo che non leggano e che scrivono cagare, no? In modo che io e te almeno restiamo sulla breccia ancora per una decina di anni.
Ma voi lo sapete che
divulgare i segreti creativi.
Ma una grande fonte di informazioni e di lettura e di attendibilità sono proprio i vostri fumetti. Io ho imparato tantissime cose leggendo i vostri fumetti, quelli dei vostri colleghi Dumper, Dylan Dog. Io molte informazioni vere le imparo attraverso i fumetti.
Sì, ma è uno degli elementi della tradizione culturale della Bonelli, che non fa solo puro intrattenimento, ma ti dico che io da ragazzino che iniziavo a leggere Zagor o addirittura Martin Mister, che poi ho avuto anche il piacere di scrivere un po' durante la mia carriera, però ad esempio Martin Mister, quello che leggi lo davo per scontato. Sapevo che Alfredo Castelli, quando scriveva di una situazione, di un evento storico, eccetera, era così.
Lui potremmo dire che è proprio il papà di Martin Mister, eh?
Sì,
e ci somiglia anche un po', vero? Da giovane forse.
Ma allora non so se si finisce sempre poi alla fine per assomigliare ai propri personaggi. Io sto andando nella direzione di Alben, di Dragonero.
Sì, io in quello di Gmore, visto che mi sto allargando come una zampona.
Non è vero. Allora, Alben è il mago e Gmore,
esatto,
è l'orco, non è
vero? Esatto. Gmore è l'orco mangione, a cui però piacciono i libri e sfumacchiare la pipa. Alben invece è il mago brontolone, rompipalle, che coltiva pomodori, e quindi io e Luca ormai andiamo in quelle direzioni.
E poi l'eroe, il vostro eroe di Dragonero è,
sì,
lo scout, Jan.
Sì, lo scout che poi è diventato salvatore dell'impero, che poi è diventato ribelle. E adesso siamo in piena ribellione come saga narrativa di Dragonero.
Sì, infatti possiamo dire che siamo nel secondo arco narrativo, quindi
sì, esatto,
ormai...
Sì.
Beh, io qua potremmo... Cioè, allora, ci promettete che tornate a raccontarci di questa nuova versione? Cioè, più che versione, sono delle avventure un po' speciali che si stanno preparando per questo momento di Dragonero.
Sì, ma allora adesso noi stiamo lavorando a chiudere tutta l'avventura della ribellione, che avrà una sua conclusione il prossimo anno.
E nel poi 2022, stiamo attendendo, come sì, George sì, Martin.
Sì. Autunno del 2022 concludiamo questa parabola, esatto, dei ribelli.
Esatto, sì. E poi ci prepariamo alla nuova stagione, che sarà fantastica, perché anche lì cambiamo un sacco di carte in tavola, eccetera, e soprattutto arriverà proprio quando verrà lanciato in TV il cartone animato di Drago Nero, che è in lavorazione, in collaborazione Bonelli Rai.
Esatto.
E quindi noi approfittiamo biecamente di quel momento, sul finire del prossimo anno, da come più o meno è stato comunicato, e per poi andare in edicola con una nuova stagione anche del Drago Nero adulto, diciamo. Beh, quello della serie mensile.
Beh, una creazione che dà molte soddisfazioni, però, perché sono avventure. Tra l'altro, ho sentito tra gli appassionati, i lettori, che è un universo molto molto ben costruito, cioè per essere un fantasy, per essere così anche immediato, è tutto perfettamente coerente, è molto amato anche per questo.
Sì, sì, diciamo che serve, anzi è necessario avere una struttura ferrea, molto solida sotto, per poter appenderci le nostre storie. Noi abbiamo, forte del fatto che ci abbiamo messo un bel po' di tempo per convincere Bonelli a pubblicare il nostro fantasy, tanto, tanto tempo, abbiamo avuto molto tempo per poter costruire questo mondo, raccogliendo materiale, parlando tra di noi, e pian piano affinandosi alla sua morfologia, cioè io che disegno le mappe dico qua c'è la capitale, qua c'è la cordigliera degli orchi e dei troll e quant'altro, sia la struttura del mondo di Drago Nero. La struttura politica, la struttura religiosa, lo stato di avanzamento della tecnologia, la diffusione delle varie razze.
La lingua.
La lingua
è molto particolare.
La lingua è, diciamo, come Tolkien ha fatto chiaramente con molta più professionalità, prendendo dalla lingua germanica, la lingua norrena e creando delle lingue con un vero e proprio vocabolario. Noi ci siamo ispirati invece al greco e al latino.
Il nostro, cioè, mediterraneo.
Il nostro mediterraneo, quindi diciamo che le nostre parole sono sì inventate, ma anche lì hanno una coerenza, per cui ci sono dei suffissi, dei prefissi, dei nomi che ricorrono per indicare, che ne so, i laghi, i monti, i mari, eccetera, che richiamano appunto queste lingue mediterranee. E questo serve sempre, come per la struttura narrativa di cui si parlava prima, a dare una coerenza al nostro racconto. Coerenza, tra l'altro, che è così, diciamo, solida, che ci permette di spaziare anche nel tempo, perché noi possiamo tranquillamente scrivere storie del Jan adulto per la serie mensile, storie di Jan bambino, ragazzo per l'Adventus, per il giovane Drago Nero, e storie di Jan adolescente, sedicenne, che scappa da casa e va a unirsi a una compagnia mercenaria, che è lo spin-off per la libreria del Senz'anima, che ci sta dando molte soddisfazioni, dove possiamo sperimentare anche un linguaggio narrativo diverso rispetto alla serie regolare.
E poi il punto di vista non è solo quello di Jan, ma ci sono anche le avventure raccontate da dall'orco anziano, praticamente.
Sì.
Quindi anche lì i personaggi, gli amici non sono semplicemente sullo sfondo, ma entrano come punti di vista,
certo,
parte attiva.
È una coralità che ci ha appassionato fin da subito, dove sì c'è il nostro eroe, però ci sono tutte i personaggi attorno, che sono in sostanza dei protagonisti come lui, dei coprotagonisti, e questo è piaciuto tantissimo ai lettori, perché poi c'è la scelta,
sì,
io preferisco,
esatto,
questo, preferisco quest'altro.
I fan di uno e i fan dell'altro.
Esatto, non uccidetemi questo per favore,
oppure risparmiatemi quest'altro.
Perché
fate
così?
Fuori il vecchio gufo.
Voi avete il coraggio poi di anche far morire alcuni dei vostri personaggi.
Sì, ne sono morti tanti.
E ci vuole il coraggio.
Non
è mai banale, non ci si può mai rilassare, e come tutti i grandi romanzi ci tenete sulle spine.
Allora, noi sappiamo una cosa sola che è certa per il momento, poi ne avrei che Gmor arriva a una certa età.
Sì, perché l'abbiamo visto, esatto, ma è l'unico per ora che sappiamo che sopravvive.
È l'unico certo che arriva a una certa età. Per
quindi,
cui poi per gli altri
tutti gli altri sono a rischio, quindi tremate.
No, allora dovete tornare perché ormai mancano pochi minuti. E
torno vengo lì in studio però.
Noi vi aspettiamo, cioè,
ma poi io sono anche vicino, quindi faccio poca fatica.
Noi vi aspettiamo in questo antro misterioso pieno di vinili, qui è pieno di vinili, bellissimo, si sta benissimo perché veramente è un punto da cui poi partono i romanzi fantasy. L'ultima cosa volevo chiedere, ma il drago?
Ok, il drago è...
è morto.
L'elemento fantasy che non può mancare.
Esatto.
Poi noi l'abbiamo trattato a nostro modo e l'abbiamo voluto anche nel nome del personaggio, e anche lì quando abbiamo scelto Dragonero mi ricordo che quel periodo io e Luca eravamo veramente impegnati nella ricerca del nome, perché si trattava di dare il nome alla testata, il nome al romanzo fumetti, al personaggio, per cui. Però il drago nel nostro fantasy è elemento fondamentale, non solo in quanto drago, ma anche in quanto sangue di drago che scorre nelle vene del nostro protagonista e gli consente, gli dà delle particolarità sia in positivo che in negativo, che poi lui deve gestire, per cui per noi è importante, insomma, la figura del drago è...
E poi, come in tutti i romanzi fantasy che si rispettano, cioè, ti introduce subito in un elemento magico e misterioso.
Sì. Luca ci ha addirittura scritto un romanzo, abbiamo scritto un romanzo a testa di Dragonero, il suo era proprio drago ambientato, drago
sì, sì, assolutamente, c'era un cucciolo di drago da riportare a casa, e che però cresceva molto velocemente, quindi creava problemi. Tra l'altro noi, proprio per sottolineare dove prendiamo anche ispirazione, vuol dire il nostro protagonista diventa Dragonero, che è un titolo onorifico, Romevarlo in lingua antica, prendendo spunto dalla leggenda di Sigfrido, no? Dell'anello dei Nibelunghi, quando Sigfrido uccide il drago.
Storia, mitologia, per
questo. Sì, lui ne beve il sangue e quindi, perché sgorga dalla ferita che gli infligge, e lì acquisisce potere, acquisisce qualcosa, perché il sangue del drago è entrato in lui. Quindi diciamo che le radici anche del nostro personaggio stanno non solo appunto nel nostro Mediterraneo, ma anche nel nord Europa.
Assolutamente, il tempo è volato, abbiamo solo cominciato a raccontare insomma, l'ambiente, l'elemento, soltanto accennato, sia per chi conosce poi questi fumetti, queste graphic novel, sia per chi non li conosce, che andrà subito in edicola a prenderli, e non solo in edica, anche nelle fumetterie. Poi io sono fortunata perché ho una delle più grandi vicino casa, ma ci avete dato anche delle anticipazioni. Innanzitutto il 2022 sarà un anno formidabile per il vostro punto di vista, quindi esce la versione animata, nuova, come dire, nuovo sviluppo, e altri chicche in chiusura di puntata. Sono curiosa. Oggi è uscito Cthulhu, oggi 17, abbiamo tra l'altro quasi sfangato la maledizione dei grandi antichi, quindi...
Sì, è vero, la linea
per fine anno lanceremo anche l'albo di Zombicide, quindi gli appassionati di zombie puri ci sarà anche quello, sempre fatto da me e da Luca, sempre dall'Acmon. E poi abbiamo in ballo un sacco di novità, soprattutto dragoneriane, che al momento ci teniamo e magari ce la raccontiamo per la prossima.
Le centelliniamo, così veniamo a trovare l'occasione.
E noi vi ringraziamo tantissimo, vi aspettiamo assolutamente.
Ma ben volentieri.
E quindi ci salutiamo. Con che saluto alla maniera di Dragonero possiamo dire arrivederci?
Lo faccio dire a Stefano, il motto
del Diverso scout. Il passo uguale il cuore.
Fantastico.
Che è il saluto degli scout dell'Erondar.
Grazie mille e allora alla prossima.
Alla prossima.
Arrivederci, ciao.
Ciao, ciao. Vi mandiamo un brano dall'Hobbit.
Oh, bello.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Oh, misty eye of the mountain below, keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over Durin sun. This is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside. High. Should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, cooling out Father, oh, prepare as we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. And I see fire hollow in soul. I see fire blood in the breeze. And I hope that you remember. Close to the flame, calling out Father, oh, hold fast and we will watch the flames burn open on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollow in soul. I see fire blood in the breeze. And I hope that you remember me.
E con Ed Sheeran, I See Fire, dalla colonna sonora di The Hobbit, vi salutiamo e vi rimandiamo alla prossima puntata. Abbiamo avuto una lunga chiacchierata con Luca Enoch e Stefano Vietti, bellissimo. Non perdete Notte horror. La prossima settimana parleremo di squali.